Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati da Maria Grazia Calandrone al microfono, Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, curatori del programma, Claudio Vedovati in redazione e Ennio Speranza, nostro regista e consulente musicale. Oggi, per il nostro ciclo sulla natura, parleremo di pianura. E alla fine della puntata, come sempre, ci saluteremo con la lettura di un inedito scelto tra quelli che hanno mandato i poeti in ascolto. Per cominciare a parlare di pianura, facciamoci aiutare dallo sguardo di una poetessa che dell'osservazione della natura ha fatto una delle proprie cifre poetiche, Emily Dickinson. Natura in Dickinson come metafora dell'umano, natura come occasione per esprimere il proprio pensiero e il proprio stupore per l'incessante lavorio del mondo e anche per la sua capacità di stare in assoluta quiete. Due concetti che vengono riassunti nel frammento che stiamo per leggere. Ascoltiamolo. Tutti questi siano i miei vessilli, semino il mio sfarzo in maggio, si desta fila per fila, poi si riaddormenta regalmente il mio coro, la pianura intera oggi. E avete sentito, la natura ha la capacità di reggere gli opposti, lo sfarzo di maggio e riaddormentarsi della vita, dei fiori, della realtà naturale tutta che la Dickinson chiama appunto coro. E la parola coro sta proprio a significare l'armonia composta anche dalla contraddizione di vita e di morte, di sbandierare e poi addormentarsi. E ben intonata a questo sventolare e poi ritrovare pace della materia, nella fantasia della Dickinson è la musica di Vivaldi che stiamo per ascoltare. Si tratta del secondo movimento, allegro da concerto in sol minore per due violini, violoncello obbligato e archi RV578 da L'estro armonico opera 3. Il titolo estro armonico è evidentemente anch'esso una contraddizione perché vuole trovare un'armonia, cioè una regolarità matematica nell'estro, ovvero nella fantasia, proprio come avviene nella ricerca di equilibrio di Emily Dickinson. Ascoltiamolo allora. E abbiamo ascoltato l'allegro secondo movimento da concerto in sol minore per due violini, violoncello obbligato e archi RV578 da L'estro armonico opera 3 di Antonio Vivaldi, Simon Standage e Michaela Colberti violini, Japter Linden violoncello, The English Concert diretto da Trevor Pinnock. E continuiamo il nostro viaggio in pianura con il film di Silvio Soldini sul poeta dialettale Raffaello Baldini. Il titolo del film è Treno di parole. E il film comincia con un'affermazione forte della poetessa Vivian Lamarck, che dice che se la poesia dialettale non fosse erroneamente considerata poesia minore, Baldini sarebbe annoverato fra i pochi grandi poeti italiani del Novecento. E poco dopo lo scrittore Daniele Benati racconta un episodio nel quale una signora si avvicina a Baldini e gli dice: che bello quello che hai letto, non sembrava neanche poesia. E questa la dice lunga sui pregiudizi che si hanno intorno alla poesia. E quindi in questa frase semplice la signora racchiude in realtà la poetica di Baldini, che non desidera comporre poesia letteraria, diciamo così, tra virgolette, ma poesia madre, come la lingua che usa, il dialetto, che è una lingua madre, appunto, e giustifica questa scelta con parole semplicissime e aderenti al vero. Mi interessavano delle cose che succedevano in dialetto e le ho raccontate in dialetto. Baldini nasce a Sant'Arcangelo di Romagna nel 1924 ed è per tutta la vita innamorato dei paesaggi della Romagna a ridosso della pianura padana. Paesaggi mossi, ma non troppo. È un uomo calmo, Baldini, un uomo senza eccessi, che scrive testi più che ironici, sarcastici, disincantati sull'umano. Un poeta che ama osservare i luoghi nei quali apparentemente, appunto, non accade niente. Ed è anche un poeta al quale piacciono molto i nomi dei luoghi, che cita spesso a dare ancora più peso di vero, no, alle proprie parole. Il dialetto evidentemente è il modo di stare vicino, più prossimo, più aderente alle cose attraverso il suono della lingua, attraverso i nomi con i quali le cose vengono chiamate nella sua lingua madre arcaica. Ma anche l'italiano che usa Baldini è sapido, colorito, simula la scioltezza del parlato, dico simula perché in realtà ovviamente Baldini è scrittore espertissimo, che ha fatto anche delle ricerche fonologiche, pensate, sul dialetto sant'arcangiolese per scriverlo con il massimo rigore. Ma tanto ormai sappiamo bene che la vera cultura è semplice, dissimula se stessa, non si esibisce. E così Baldini, premio Viareggio 1988 e Bagutta nel 1995, indirizza uno strale a qualcuno che evidentemente si atteggia a stanco della vita con questa poesia. Come muori tutti i giorni, va a cagare, va là, morirai tu tutti i giorni, io che sono più vecchio di te non ci penso mai. Non ci pensa nessuno, dai, su, se fosse, come dici tu, ci sarebbe da diventare matti. Poi io, tu di quello che vuoi, mi sento giovane dentro. Sono giovane di spirito io, il mondo, ma anche tu, guarda il mondo, altro che morire, svegliarsi tutte le mattine, che pare niente, ma pensaci, non è una festa. Tutte le mattine avanti fino a sera e vuoi morire tu. Lascia che muoiano gli altri, che poi muoiono sempre gli altri, ci hai fatto caso? E Molari, poveretto, è morto davvero. Lui sabato ha tirato giù la serranda con tutti i suoi soldi che se li è goduti, porca puttana, se ne è cavate di voglie. E beh, i soldi, ragazzi, però adesso lui è morto e io sono qui al Caffè Roma che mi bevo un bel vinello al Sels. Ecco, ma ancora, un autore che scrive un così brusco inno alla vita è capace anche di scrivere una poesia bellissima sui morti, dalla quale tra l'altro il fotografo Simone Casetta ha tratto titolo per un libro che raccoglie i perturbanti scatti realizzati al Museo Anatomico dell'Ospedale Forlanini di Roma. Fanno finta di non esserci. È sempre Baldini, ascoltiamolo. Quel che sanno i morti e non dicono niente, sanno tutto. Anche quando sei in casa da solo la notte, porte, finestre chiuse, loro sono lì. Che sei andato a letto e tardi, hai spento la luce, sei sveglio, al buio, ti vengono di quei pensieri che non si possono dire. Loro sono sempre lì, ti leggono dentro, ma sono buoni, fanno finta di non esserci. E abbiamo ascoltato La pianura, da suite dall'opera Poia Laisia, ossia Gli abitanti della Botnia orientale, di Levi Matedoja, compositore finlandese nato nel 1887, mentre la Botnia è il golfo del Mar Baltico. L'esecuzione del brano era dell'Orchestra Sinfonica d'Islanda, diretta da Petri Sakari. E anche questa di Matedoja è un'opera dedicata alla propria terra. Anche la musica di Matedoja è fortemente influenzata dalla musica tradizionale della sua regione d'origine, dunque è beneficamente contaminata, tra virgolette, dal folklore popolare, così come la poesia di Baldini che abbiamo letto. E adesso noi ci avviciniamo a un altro genere di pianura, ma con moltissime similitudini, perché in questo caso la contaminazione, possiamo dire, interna, autoindotta, ma sussiste comunque una fortissima eco dell'infanzia nella poesia di Gherardo Bortolotti e nelle sue bellissime Storie del pavimento, da poco uscite per Tic Edizioni. Storie che spesso avvengono a livello del suolo, delle piastrelle, che sono impastate alla voce e all'immaginazione di un se stesso remoto. È un libro intelligente e straniante, questo di Bortolotti, popolato da personaggi che abitano l'ambiente domestico e che ricordano un po' le apparizioni temute in Leggenda privata di Michele Mari, un altro bellissimo libro del quale parleremo nella prossima puntata. Bortolotti racconta appunto dal livello del suolo, da un pianeggiare che è uno stare vicini alla terra. In questo piccolo libro in scena una totalità in miniatura, come l'ha definita il critico Antonio Loreto. Il libro copre l'arco temporale di 42 giorni, dal 17 febbraio al 30 marzo del 1790, che adombra forse una data di nascita, anche se Bortolotti è nato nel 1972, o più probabilmente la data di inizio della composizione di Viaggio intorno alla mia camera dello scrittore e militare francese Xavier de Maistre. Ma mentre il libro di 300 anni fa è scritto alla prima persona, il libro contemporaneo vede come pseudo protagonista un certo Paolino, del quale non riceviamo alcuna descrizione. Immaginiamo solo che si tratti di un bambino, forse di un alter ego dell'autore, oppure più probabilmente un alter ego comune, un alter ego di tutti. Ed è affascinante muoversi per intuizioni in questo libro, che ci manifesta cose chiarissime e sentimenti chiarissimi, ma immergendoli in un'atmosfera onirica, astrale, o, per citare un aggettivo che è caro all'autore Bortolotti, addirittura aliena. L'autore gioca con il tempo, gioca con gli oggetti che ne sono i segnali, anche specchi, segnaposti, perché gli oggetti con i quali siamo in relazione ci rivelano in quale punto dello spazio e del tempo siamo collocati. E qui l'esplorazione dell'ambiente è condotta alternando la gigantografia di dettagli reali all'immaginazione del bambino di ieri messo in scena dall'autore di oggi, che li amplifica fino alle stelle. Ma meglio di ogni descrizione fatta a parole parlano le parole dell'autore, appunto, ascoltiamolo. 25 marzo 1790. A volte il sole disegnava sul pavimento del salotto intere regioni di luce splendida che attraversavamo in anni di cammino, in epoche diurne e gloriose, mentre i nostri pensieri si spegnevano nel fulgore pomeridiano. Alle pendici di una sedia incontrammo di nuovo la notte, rimasta impigliata, stirata in un'ombra lunghissima e nera. Da lì, ci raccontavano, erano usciti gli anteriori, con i loro vessilli di capelli morti, di fili, di frammenti polverosi di carta. Ci voltammo verso le pianure delle piastrelle, verso il massiccio del divano, sulle cui pendici dormivano in memori nel pomeriggio i grandi ottusi che un tempo, nell'era del mattino, occupavano le stanze, solcavano l'aria e le sue correnti convettive, provocavano col gesto e con la voce le vicende dell'appartamento. Thank you.
Thank you.
E abbiamo ascoltato il movimentato Allegro, terzo movimento da American Landscapes per chitarra e orchestra di Lucas Foss, Sharon Isbin alla chitarra, The St. Paul Chamber Orchestra diretta da Hugh Wolf. E continuiamo a parlare di pianura. Abbiamo detto della pianura vera di Raffaello Baldini, di quella pavimentaria e aliena di Gerardo Bortolotti, e di pianura vera si occupa anche un film del 2014, un documentario, diciamo così, ambientalista che sposa un progetto ambientalista. Il film è di Paolo Casali, Spino Pace e Stefano Scarafia. Il titolo è Vento, l'Italia in bicicletta lungo il fiume Po, con la V e la T maiuscola a significare le città di Venezia e Torino, Vento. È un film abitato da un piccolo gruppo di ciclisti, quattro uomini e una donna, che in 8 giorni attraversano la pianura padana seguendo il corso del Po, in una specie di road movie in bicicletta. Viaggio e film sono stati realizzati per documentare la fattibilità di un progetto del professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano. Praticamente queste persone percorrono in bicicletta un progetto, una fantasia, l'idea di una ciclabile lunga 680 km che colleghi Torino a Venezia e possa poi diramarsi verso l'Europa, verso Milano. Naturalmente, secondo i progettisti, questa opera ciclabile metterebbe in circolo un'economia verde e ovviamente moltissimo turismo leggero. Non possono esserci solo i soliti ingredienti nel nostro futuro: autostrade, strade, trafori, ferrovie veloci, piattaforme logistiche, scrivono gli architetti. E negli ultimi anni centinaia di persone hanno seguito questo tracciato fatto in bicicletta da Paolo Pileri. Quindi sembra che questa forma di turismo lento abbia avuto successo. E dell'attraversamento di questa pianura parla anche un bel libro di Gianni Celati, dal titolo Narratori delle pianure, uscito per Feltrinelli nel 1985. Sono 30 novelle di genere molto vario, tutte ambientate nella Valle del Po, che Celati ha raccolto dai racconti orali viaggiando proprio fisicamente in quei luoghi. Gianni Celati è nato a Sondrio nel 1937 ed è uno dei nostri scrittori e registi più appartati. Uno dei racconti contenuti nel libro sulle pianure parla proprio di ciclismo e si intitola Storia della corridora e del suo innamorato. Vi leggo l'attacco molto gustoso di questo raccontino di 3 paginette. Nel 1924 gli iscritti al Giro Ciclistico d'Italia venivano decimati da un faticosissimo percorso e solo 30 dei 90 corridori partiti riuscivano a portare a termine la gara dopo aver pedalato su strade polverose per oltre 3.500 chilometri. Al traguardo conclusivo la folla applaudiva il vincitore, ma riservava un applauso ancora più caloroso per l'ultimo corridore in classifica arrivato a Milano, nonostante una serie di pericolose cadute, nonostante in una tappa di montagna fosse stato escluso dalla gara per essere giunto fuori tempo massimo, nonostante non avesse nessuna assistenza oltre 2 pasti quotidiani pagati dalla fabbrica di pneumatici di cui portava il nome sulla maglia, e infine nonostante questo corridore fosse una donna. I giornali la chiamavano la corridora. Era una ragazza piccola e grossa, nata in una famiglia contadina e diventata l'unica donna della storia del ciclismo che sia riuscita a competere in gare ufficiali con i cosiddetti campioni del pedale, normalmente maschi. Una foto dell'epoca la mostra china sul manubrio di una bici da corsa, con mutandoni fino al ginocchio, mentre passa su una strada di campagna applaudita da una fila di tifosi, i quali sono tutti scalzi. Ha un volto rotondo con grosse ossa occipitali, occhi piccoli e fronte molto larga, capelli corti tirati all'indietro, ha grossi polpacci, braccia robuste, spalle quadrate, ha un sorriso a mezzaluna tagliato ai lati dal rilievo delle guance. E la storia continua col ciabattino pazzo d'amore per lei, e leggetelo se volete sapere come va a finire.
Thank you.
Abbiamo ascoltato i due movimenti finali, settimo lento e ottavo vivo, da Suite Provençale di Dariou Mio, Orchestra Nazionale di Lille, diretta da Jean-Claude Casadesius. E attraversando in bicicletta la nostra pianura siamo arrivati al momento dell'inedito. Oggi si tratta di una bellissima poesia di Nadia Agostoni, poetessa e saggista, nata nel 1964, che vive vicino a Bergamo. La poesia che stiamo per leggere parla proprio dei suoi luoghi, del Cassinone, una frazione in provincia di Bergamo, ed è una descrizione chiara, nitida, empatica della realtà che vede, dei campi con poche case abitate da gente di pianura, appunto, che vive isolata a metà tra memoria, desiderio e presente. Le nostre pianure di Nadia Agostoni. Il sangue sopra i piatti è una grande luce, stare se stessi coi giocattoli rotti, con gli aeroplani, portando nel maglione i nidi, l'inverno di neve, il silenzio entrato nei tetti. Gli alberi mangiano il cielo e ci sono le nuvole, laggiù portano i secchi e gli occhi vuoti coi fumi delle fabbriche, col tempo liquefatto della plastica. Leggo pagine di messaggio e Pessoa si aggira coi vecchi operai, accendono luminaria in paese, bevono e vanno via. I giorni fermi in una foto del 70 e un cielo di stormi è con le nostre pianure, qualcuno ha la voce dei figli lontani e mandarini luminosi alle finestre. Nel campo di calcio un bambino immagina l'infinito, gonfia il petto e corre nel nostro piangere. E allora, cercando di identificarci sempre nel bambino che corre immaginando l'infinito, Maria Grazia Calandrone, Ennio Speranza, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro e Claudio Vedovati per oggi vi salutano con una canzone ironica e malinconica, come suo solito, di Francesco Guccini, cantante di pianura, per l'esattezza, della pianura emiliana, che ci sta per cantare una canzone dedicata alla presunta normalità degli artisti che vivono nell'utopia e illuminano la vita con la fantasia, dal titolo appunto Gli artisti, Francesco Guccini.
Gli artisti non nascono artisti, non sembrano strani animali, ma nascono un po' come tutti, come individui normali. Hanno lacrime e riso, hanno due occhi e due mani, hanno stampata sul viso l'impronta di esseri umani. Poi, appena un po' cresciuti, vi avvolge una strana espressione e appare sui volti convinti la stigmata della vocazione. Non sperano di fare il pompiere, l'astronauta o il ciclista, non vogliono un comune mestiere, ma vogliono essere artista. Non sono più alti o più belli, ma indossano panni curiosi, son quelli che lanciano coltelli, sognando di essere famosi. C'è quello che annaspa e si pigia da abile contorsionista, chiudendosi in una valigia con un costume d'artista, e girano il mondo nei circhi vagando di qua e di là, paghi d'applausi sol quando si inchinano e gridano voilà, e amano donne fedeli che aspettano nel carrozzone, rattoppano la calzamaglia e adorano il loro campione. Sono il cantante e l'attore, oh, il poeta, lo stilista.